Ciao ragazzi, buonasera. Allora, breve live, o forse non breve, vedremo come va, per parlarvi di un po' di libri e un po' di cose che mi sono piaciute nell'ultimo periodo. Come al solito, per chi dovesse ascoltare la live in differita, la potrà trovare sia qui su Instagram, se l'avete qui su Instagram, ma anche in formato podcast, ma anche in formato YouTube. Tra l'altro, se mi vedete su YouTube, iscrivetevi al canale, così vi manderò un po' di contenuti extra a breve. Fine dell'automarchetta, oggi parliamo di che cosa? Parliamo di libri, parliamo di strategie, parliamo di quello che ho imparato nell'ultimo periodo. E visto che ho fatto un po' di viaggi, ve li devo ancora raccontare. Così vi chiedo solo una cosa: mi sentite bene? Si sente bene o si sente un po' battato? Datemi un feedback per piacere, che in caso metto le cuffie se non si sente così, se non si sente abbastanza bene. Attendo un attimino ancora e poi mi fate sapere. Allora, perché faccio questa live? Perché si sente, siamo d'accordo. Bene, bisogna capire quanto. Ok, si sente bene. Ok, attendiamo ancora qualche feedback. Bene, allora, evidentemente, ok, le domande le potete fare poi alla fine, potete anche già scriverle nel box domande se volete. E poi andiamo ad analizzare insieme. Detto questo, attendo ancora qualche istante e poi comincio con la live. Vedo che c'è Marco. Ho visto che insomma, siete in tanti. Bravi, bravi, bravi ragazzi. Mi fa piacere che mi seguiate in tanti anche se non vi preannuncio le live prima, quindi mi fa molto molto piacere. Perché voglio farvi una live a tema libri? Perché secondo me ogni tanto bisogna anche leggere quello che pensano gli altri se vogliamo pensare meglio. Che sembra banale, però in realtà molto spesso ce lo dimentichiamo. Allora, oggi vi racconto un po' dei libri che ho letto ultimamente, che sto leggendo ultimamente. Uno di questi lo leggo un pezzettino alla volta e tra poco ve lo spiego. E vi spiego il perché, e quindi appunto parliamo di libri. Partiamo subito. Allora, do solo un check che funzioni tutto lato bot, lato tutto. Sì, mi sembra che ci siamo quasi. Sì, do solo un check, ma mi sembra che ci siamo. Oggi ho cambiato postazione, ma vi preannuncio che prossimamente ci sarà una postazione ancora più figa. Perché? Perché abbiamo cambiato ufficio con Loop. Questa è ancora casa mia. Però a breve cambiamo ufficio con Loop, quindi tra qualche settimana cominciamo con le live in una location nuova, più figa e molto più adatta a queste cose, in cui si sentirà anche molto molto meglio. Allora, cominciamo subito. Partiamo. Allora, ho quattro libri da mostrarvi. Uno, due, tre e quattro. Parto dal primo, cioè numero tre. Eccolo qua. Primo libro, se non conoscete questo libro qui, è il libro di Massimo Giacchino. Me lo sono studiato questo weekend, devo dire che è estremamente interessante anche per me, nel senso che sono tutti concetti che bene o male già conoscevo, ma il buon Massimo, anche in questo caso è riuscito ad andare un po' oltre. Perché? Perché comunque mi parla di audience e non di personas, perché comunque ha uno studio di marketing estremamente applicato, perché fa tantissimi esempi, perché mi parla di posizionamento, che è uno dei concetti che poi rivedremo tra un po'. E il posizionamento, anche se lo dimentichiamo, è un posizionamento è molto molto importante per qualsiasi tipo di business. E soprattutto perché riesce a dare degli spunti sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico. Di cosa parla questo libro? Parla di personas, parla di audience, parla di target, parla di analisi, parla di tutto quello che dovete fare prima di iniziare. Perché mi è piaciuto, perché comunque, nonostante io non avessi grandissime aspettative, nel senso che devo per scontato fosse un ottimo contenuto, però pensavo di non trovarci degli spunti, in realtà mi è piaciuto parecchio. Bravo Max, se non l'avete ancora acquistato e se volete appunto approfondire tutto quello che è la metodologia per studiare meglio le audience, penso che possa tornarvi utile. Altra cosa che io vi dico è: qui dentro ci troverete appunto, come vi ho detto, degli spunti per non solo su quella che è la parte social, ma anche la parte Google. L'altro giorno abbiamo fatto una live sul profilo appunto di Max, in cui parlavamo. Si chiama Design Marketing, se non ricordo male il profilo. Il libro si chiama Audience Personas. E la cosa bella è che è anche tascabile, perché voi non riuscite a vederlo. Io ho le mani piccolissime, ok, però, se fammi capire. Ok. E appunto la cosa che mi è piaciuta è che ha un approccio staccato dalla singola piattaforma, cosa che molto spesso non si trova. E questo è, secondo me, un qualcosa su cui dovremmo già ragionare. Io vi ho detto che questa sera vi parlo di libri, vi parlo di strategie. Nel 2023, ragazzi, pensare a fare strategie mono piattaforma è quantomeno limitante, per non dire stupido. Questo perché? Perché ci siamo resi conto che nessuna delle piattaforme che utilizziamo per fare advertising, ve lo dico da top spender, cioè spendiamo tanti tanti soldini, ok? Più di una milionata al mese per ogni fonte principale. Qual è il punto? Il punto è che appunto noi spendiamo tutti questi soldini, ma se ne spendiamo una di queste fonti, anche le altre ne risentono. E in modo diretto e in modo indiretto. In che senso? Nel senso che, come è spiegato anche qui nel libro, e devo dire insomma, con un ottimo, insomma, in modo molto chiaro, dobbiamo ricordarci che se cioè gli utenti si muovono come gli pare a loro, non come vogliamo noi, no? E quindi fondamentalmente arrivano a comprarci solo e soltanto se seguono la propria traiettoria, il proprio percorso d'acquisto. Ed è difficile che ci siano più di un percorso d'acquisto simile, ok? O uguale. Perché? Perché semplicemente aumentare il numero di clienti vuol dire aumentare la varianza non solo di differenze tra un cliente, quindi non aumentano solo le differenze tra un cliente e l'altro, ma anche semplicemente aumentano le differenze su quello che sa ogni singolo cliente e del numero di momenti in cui noi possiamo andare a interagire con questo cliente. E allora succedono delle cose molto molto strane. Perché? Perché ci sono dei clienti che vedono e comprano, ci sono dei clienti che vedono, aspettano e comprano, ci sono dei clienti che guardano oggi e comprano tra un mese, ci sono dei clienti che guardano, guardano, guardano e non comprano mai, ma parlano tanto. E parlano tanto di chi? Parlano tanto del brand, anche se poi magari non fa per loro. Ma ci sono anche dei clienti, per esempio, che comprano solo se viene fatto un referral da un altro. Ci sono dei clienti che comprano solo se il brand gli sembra affidabile, ma ci sono anche degli altri clienti che comprano semplicemente perché il prodotto gli sembra affidabile. Sono clienti molto diversi, i processi di acquisto sono molto diversi. Quindi, se noi vogliamo imparare a capire come interpretare i segnali che questi utenti danno, dobbiamo studiarli. Studiarli come? Studiare le tracce che loro lasciano online e studiare in modo metodico quelli che sono i loro comportamenti online, dimenticandoci del concetto di buyer personas, o meglio, mettendolo leggermente da parte e cominciando a ragionare in ottica di audience personas. Quindi, questo gruppo di utenti, da che audience è composto? Ci sono le audience che hanno un certo tipo di problema, ci sono altre audience che hanno tipi di problemi diversi, e quindi noi andiamo a dividere questa grande massa di potenziali clienti che abbiamo in sottomasse. Queste sottomasse più piccole che hanno caratteristiche simili, le andiamo a colpire con dei messaggi adatti a più di una persona. Perché? Perché lavorare sulla singola buyer persona è abbastanza limitante, perché non riusciremo mai a beccare tutte le buyer personas, quindi rischiamo di andare in modo troppo specifico a escludere troppe persone e otteniamo il risultato opposto da quello che vogliamo. E questo è un peccato, no? Quindi, piccolo consiglio che vi do, praticamente, allora, io ci ho messo 2 giorni a leggerlo. Ho scritto anche in piccolino, ma in 2 giorni si legge. Audience personas, Massimo Giacchino. Ok. Ci tengo a ribadirlo, non mi pagano per parlare dei libri, ok? Non faccio il book influencer, non faccio marchette mai, non mi interessa fare marchette, mi interessa semplicemente portarvi un po' di valore. Se mi pagassero direi delle cose ancora più incredibili, ma non sarei me stesso e quindi evito, ok? Quindi se mi vedete parlare di qualcosa sapete che è qualcosa che arriva dalla mia testa. Ci tengo a ribadirlo perché sennò poi so già che in Italia c'è sempre quello che dice no, ma questi qua li pagano. Il libro non va niente, no, il libro è figo, è utile se lo approcci in modo corretto. Se pensi di trovare il Santo Graal, il Sacro Graal all'interno di un libro, secondo me stai sbagliando. Perché un libro serve per accenderti la mente e non per completare tutto quello che non sai su un argomento, ok? Tranne forse l'anatomia di Gray, che vabbè, se sei un medico te la devi studiare tutta perché così funziona. Vabbè, tolto questa piccolezza. Secondo libro che mi sta piacendo molto, ma veramente molto, e che vi presento perché l'ho ripreso dopo un'occasione specifica. Allora, questo libro si chiama The Copybook, lo vedete, penso, anche se voi lo vedete al contrario, comunque si chiama The Copybook, è edito da Tashkent, quindi comunque da un'etichetta, sì, da una casa editrice molto famosa e anche molto interessante per quanto riguarda la parte pubblicitaria, perché è una casa editrice che si occupa d'arte, che si occupa di moda, che si occupa di stile e che si occupa anche di pubblicità. Perché mi piace questo libro? Perché è un libro che posso leggere 200 volte e ci trovo sempre idee nuove, e soprattutto perché è un libro che contiene al suo interno praticamente 100, quanti saranno? 3, 10, 20, 30, una sessantina di copy diversi, quindi non di copy di persone, ma di analisi del lavoro e diciamo di racconti legati a copywriter specifici che raccontano alcune caratteristiche del loro modo di fare e che ci presentano non solo il loro modo di fare, ma ci fanno vedere anche gli esempi del loro modo di lavorare. Questo è un libro straordinario perché? Perché in ogni pagina, essendo molti di questi copywriter risalenti a un'età molto precedente alla nostra, cioè sono persone che sono in molti casi anche già scomparse, quindi sono dei copy che sono nati negli anni 50, 60, ok? Questi copy sono molto interessanti per noi marketer attuali perché? Perché intanto impariamo come si scriveva una volta quando il margine d'errore era zero. Poi impariamo anche il fatto che, e questo è molto molto importante, a volte bastano poche parole per dire concetti molto complessi. Poi, altro punto, vediamo anche come è evoluta nel tempo la pubblicità. E poi vediamo anche come l'utilizzo di parole molto specifiche attiri la nostra attenzione più di altre. Qui, qual è la cosa bella di questo libro? Che è un manuale, ed è un manuale che voi potete aprire ogni tanto quando avete un'idea, quando non volete avere degli spunti in più, ve lo aprite, ve lo sfogliate e magari, ok, e magari ci tirate fuori delle idee non solo dal punto di vista creativo, ma anche dal punto di vista pratico, perché questo tipo di libro è il tipo di libro che poi ti aiuta, te marketer del 2023, a ricordarti che magari la parola giusta messa nel posto giusto funziona meglio del mega funnel super complesso, super growth, super figo, super American, super referral che non serve a un cazzo. Perché? Perché se tu fai il miglior funnel del mondo, anche, anzi, fai il miglior sistema di marketing del mondo e poi non sai usare le parole per portarsi la gente all'interno, per mantenersi all'interno, non vai da nessuna parte. Perché? Perché la cosa importante è, dopo aver studiato le nostre buyer personas, capire come comunicare con loro, no? È un processo abbastanza logico. Perché mi è venuto in mente questo libro e perché me lo sono riaperto ieri dopo un periodo? Io questo libro l'ho comprato circa un anno fa e me lo sono letto in più momenti. Perché è così? Perché l'altra sera al meetup di marketers c'era una signora, una partecipante che fa l'insegnante di inglese, o meglio, fa la English coach, ok? E praticamente ha chiesto con una mano a per migliorare il suo, i suoi risultati, no? Che ci sta assolutamente. Eravamo lì apposta e tra gli spunti che io gli ho dato c'è stato quello di pensare dopo il ma. E adesso vi spiego cos'è questo concetto di ma e perché secondo me vi potrebbe tornare utile. Quando noi dobbiamo vendere un prodotto, dobbiamo capire quali sono le obiezioni dei nostri clienti, no? Questo è abbastanza ovvio, è la base di ogni sales. Ma ogni tanto, quando noi facciamo i nostri copy, ce lo dimentichiamo. Prendiamo il caso dell'English coach, della English Business Coach. Lei che cosa ci dice? Lei che cosa fa? Vende consulenza, o meglio, aiuta gli imprenditori a migliorare il proprio inglese. Ok, ci sta, fantastico. E allora a questo punto io posso andare in modo diretto, se un imprenditore compra il mio servizio, ma posso andare a lavorare anche in modo un pochettino più avanzato, andando a colpire le varie obiezioni. Le obiezioni sono ciò che arriva dopo il ma. Prima del ma, cioè sono un imprenditore, vorrei imparare l'inglese, ma poi c'è un ma ed è il vero motivo per cui io questa cosa non la sto già facendo, perché se sentissi davvero il bisogno e l'urgenza di farla, probabilmente la farei già. Bene, dopo il ma, nel mio caso, per esempio, c'è cioè che non ho tanto tempo, no? E quel poco tempo che mi rimane cerco di utilizzarlo in modo diverso che dallo studiare l'inglese. Anche se probabilmente questa è una cavolata, dovrei migliorare il mio inglese. Solo che per me quel ma è molto forte. Ce ne sono altri che sono, non so, potrebbero essere: sono un imprenditore, vorrei imparare l'inglese, ma viaggio spesso e quindi non ho una regolarità di orari. Oppure, ma ho già fatto altri, non lo so, ho già fatto altri corsi e non mi sono piaciuti. Ma ho bisogno di fidarmi del mio coach, ma ho paura che il mio coach mi giudichi, ma ho paura di non avere regolarità. Ci sono tantissime ma, tantissime obiezioni che noi poi con i nostri copy, col nostro lavoro, dobbiamo essere bravi a annullare. Ok? Mi seguite fin qua? Bene. Qual è la cosa bella di questo bellissimo libro? Che qui dentro spiegano in mille modi diversi come battere questi ma. Ok? Perché semplicemente una volta succedeva che se tu stampavi un ad, non la potevi sbagliare e magari ti pagavano anche 6 mesi, un anno per sviluppare questa ad. E per svilupparla, magari tu partivi da Londra, venivi spedito negli Stati Uniti, stavi negli Stati Uniti 6 mesi a fare ricerca e dopo dovevi produrre un effetto. Ok? Ok? Bene. Qual è la cosa interessante però di questa roba? Che quando produci un effetto, insomma, quando tu hai zero possibilità di sbagliare, devi essere molto attento a quello che scrivi, perché ogni singola parola conta. E quindi queste persone che vengono raccontate qui dentro sono fenomenali, ok? Nel trovare questi angoli. Vi faccio un esempio, l'ho aperto a caso, voi non lo leggete. Però c'è scritto: sarai fortunato, no, sarai così fortunato nel trovare una seconda carriera. Ok, questo perché probabilmente hanno analizzato il target e questo target di riferimento, adesso non so cosa stanno vendendo perché dovrei andarmelo a cercare, però semplicemente questo target di riferimento aveva un problema, diceva, si diceva che doveva essere più fortunato nel trovare un'altra carriera. Bene, hanno trovato l'angolo e l'hanno messo sotto forma di domanda. Sarai così fortunato nel trovare una seconda carriera? Da trovare una seconda carriera? Io ve l'ho tradotto in italiano, in inglese suona ancora più forte. E poi ci hanno costruito un motivo sopra in modo da convincere la persona che sì, effettivamente potrà essere fortunato nel trovare un'altra carriera. Se loro non avessero capito qual era l'obiezione, che era ma non mi sento fortunato, ma non sarò mai così fortunato, probabilmente non avrebbero mai costruito questa ad. Quindi, per chiudere il breve discorso, questo libro ve lo consiglio perché vi aiuta a studiarvi bene e molto molto bene quello che è la parte di come si scrive è solo in inglese e se non sapete l'inglese ragazzi mi spiace ma dovete studiarvelo quantomeno per capire cosa c'è scritto nei libri. Poi io non parlo inglese in modo perfetto perché non mi sono mai esercitato a sufficienza, non ho mai vissuto negli Stati Uniti e tutto quello che volete. Però allo stesso tempo so leggere un libro in inglese. Ecco, se non riuscite ancora a leggere un libro in inglese, ragazzi, studiate. Si chiama The Copy Book. Eccolo qua, The Copy Book. Ok? Quindi, quello che io vi posso dire è studiare questo libro vi può aiutare. Se non sapete l'inglese, studiate l'inglese e poi studiate questo libro. Ok? Passiamo al terzo libro del giorno, che invece è un mattonone. Questo è proprio un mattone, anche color mattone, tra l'altro. Si chiama The Luxury Strategy, ok? La strategia del lusso. L'autore si chiama J.N. Kapferer. E poi c'è un altro che si chiama V. Bastien. Ok, eccoli qua, perfetto. Allora, perché questo libro è figo? Perché molto spesso Vincent Bastien si chiama, e l'altro si chiama Jean-Noël Kapferer. Perché questo libro è figo? Perché, allora, per i ritardatari, i libri di prima, ve li guardate dopo, ragazzi. Comunque sono questi due. The Copybook e l'altro è Audience Personas. Ok? Torniamo al nostro amico Kapferer. Che cosa succede? Succede che praticamente io mi sto appassionando sempre di più, grazie anche a mia moglie, a tutto quello che è il mondo della storia della moda, della storia del lusso, del marketing della moda, del marketing del lusso. Questo per vari motivi. Uno, mi torna utile per il lavoro. Due, mi piacciono le cose belle. Tre, piacciono a mia moglie viaggiando tanto, almeno insomma, riusciamo a trovare dei punti in comune ancora migliori. E quattro, perché il marketing del lusso funziona in modo diverso dal marketing normale che facciamo noi tutti i giorni. Perché il marketing del lusso non è un marketing direct consumer, ma è un marketing completamente indiretto, basato puramente sul posizionamento, basato sul fatto che il lusso non esiste. E vi spiego perché il lusso non esiste. Il lusso non ha valore nel momento in cui crea scarsità, e quindi se tu vuoi un prodotto e non lo puoi acquistare, lo vuoi ancora di più finché riesci ad acquistarlo, e quando lo acquisterai vorrai ancora più prodotto, perché vorrai altri prodotti che non riuscirai ad acquistare. Perché? Perché quando tu riuscirai a ottenere quel prodotto, avrai una scarica di dopamina talmente grande, l'autosoddisfazione data anche dalla riprova sociale di avere quel prodotto tu e non gli altri, che ti porterà di nuovo a rientrare nello stesso sistema per avere altri prodotti. Può essere lusso tutto quello che crea scarsità, ma che soprattutto crea differenza, perché il lusso tendenzialmente è inaccessibile. La cosa bella è che quando si studiano questi libri, che sono, cioè, questo è pesante, ragazzi, cioè, io questo qua l'ho letto, però veramente, cioè, è un libro universitario abbastanza pesante, e dà degli spunti anche sull'evoluzione del mercato e di quelli che sono i brand, come sono nati, come sono evoluti. Quello che poi si capisce è che non è proprio facile creare un brand di lusso, ma che soprattutto questi brand sono accomunati da tanti tanti fattori. E quando io vi parlo di domanda, quando io vi parlo di offerta, se parliamo di lusso hanno delle leve completamente diverse. Vi faccio un esempio pratico. Ieri, o l'altro ieri, Chanel ha alzato di nuovo, e dico di nuovo perché poi vi spiego perché, il prezzo delle sue borse del 15%. 15% che a molti potrebbe sembrare poco, ma è il terzo rialzo nel giro di 18 mesi del 15%. Loro ovviamente danno la colpa all'inflazione, in realtà è il merito dell'inflazione. Vi spiego il perché. In momenti di inflazione i beni di lusso, che sono considerati inaccessibili, ok? Che vantaggio hanno? Creano scarsità, creano status, ma soprattutto sono considerati dei beni rifugio. E quindi chi può permettersi l'accesso a beni di lusso ad alta scarsità mette al sicuro i suoi soldi dall'inflazione. Ovviamente Chanel lo sa, ha visto un picco di domanda rispetto ai suoi servizi, sa che l'elasticità della domanda al prezzo, in questo caso potenzialmente è totale, perché il cliente comprerà lo stesso anche se il prezzo si alza, e quindi ogni trimestre alza. Cosa fa in questo modo? Taglia fuori tutta la parte più bassa della popolazione che non potrà accedere a questo prodotto. Ma questo fa parte delle strategie che sono spiegate qui dentro. E perché? Perché se tu continui a far accedere anche la parte più bassa al tuo prodotto, la parte più alta non si sente più eletta e di conseguenza non comprerà. Ok? E quindi fondamentalmente cambierai il tuo posizionamento da brand di ultralusso a brand qualsiasi. Quanti sono i brand che possono permettersi questo? Probabilmente una cinquantina al mondo in questo momento, se parliamo di abbigliamento o comunque di lifestyle. Probabilmente saranno un centinaio se parliamo del totale, perché comunque ogni verticale ha il suo lusso. Però poi chi riesce ad applicare certi tipi di leve effettivamente si porta a casa dei bei numeri. Gli altri invece sono lì a fare tutt'altro perché vogliono fare lusso, ma non riescono a fare lusso. Quindi, perché vi consiglio di leggere questo libro? Ne avevo già parlato in passato, ma è veramente figo, perché così imparate come funzionano certi tipi di leve che noi vediamo tutti i giorni anche su livelli più bassi. Vi faccio un altro esempio. Anzi, altri due esempi di prodotti che non sono di lusso, ma di brand che usano delle leve similari. Questo qui è vedete, c'è scritto no problema, voi forse lo leggete al contrario, ma qui c'è scritto no problema, è una felpa di un brand che si chiama Arias Arise, è un brand, mi pare, nordico, adesso vorrei dire un nome, ma non mi interessa, mi piaceva la felpa, l'ho comprata. Qual è il punto? Questo è un brand che lavora per collaborazioni, fa tantissimi drop in edizione limitata, fa tutte azioni che potrebbero essere in parte ricollegate a un marketing di lusso. Questo lo fa per due motivi. Uno, il prezzo di queste felpe non è molto basso, io l'ho comprata con una buona scontistica, ma il prezzo non è basso. Due, soprattutto, vogliono puntare a diventare sempre più grandi. Perché? Perché in certi tipi di mondi, se tu diventi abbastanza grandi, i grandi conglomerati, come potrebbero essere LVMH, LVMH o LVMH, come lo chiamano in altre parti, o il conglomerato Kering o Richemont, ok, che cosa fanno? Semplicemente ti comprano e allora devi essere abbastanza posizionato. Quindi fanno drop con collaborazioni con altri brand, fanno pochi pezzi, alzano i prezzi continuamente. Questo perché così rimangono come alternativa, ma comunque di fascia medio-alta, a chi ama certi tipi di prodotto. Ok? Anche loro hanno studiato questa roba qua, o comunque quello che ci va intorno. Altro caso di brand che stanno facendo queste cose qui. Bene, questo mio amico, che forse ve l'ho fatto vedere in qualche live, forse no, questo si chiama Bear Brick, questo è un bellissimo orsetto, anche molto simpatico, è un giocattolo. Bene, io ho 35 anni, ma mi piacciono questo tipo di giocattoli. Questo perché, due, avete visto che c'è una stampa con Andy Warhol che mi piaceva, due, no, e poi soprattutto perché è una edizione abbastanza limitata, è qualcosa che dà un certo tipo di status, mi piace avere questo tipo di status, è molto figo, è molto colorato ed è un giocattolo costruito per adulti, come potrebbero anche essere i Lego, ok? Anche loro fanno lo stesso, drop, limited, prezzi che salgono, collaborazioni con grandi brand, prezzi altissimi, inaccessibili, per trovarli devi andare solo in certi tipi di distribuzione e funziona molto molto bene. Sì, oppure ancora meglio, cosa fanno questi brand qui? E si è spiegato sempre nel libro. Curano il minimo dettaglio. Minimo dettaglio, che quale potrebbe essere anche banalmente? L'etichetta che c'è nel singolo prodotto, che fa percepire a chi ce l'ha un certo tipo di status e un certo tipo di differenze rispetto agli altri. Questa è un'etichetta che ho trovato qui oggi sul tavolo di un brand che si chiama Sporty & Rich, ok? È un'etichetta allegata al prodotto che praticamente dice: devi essere una bella persona, ricicla questa tag, bevi tanta acqua, stai be kind to others, quindi semplicemente sii gentile con gli altri e con il pianeta, lavora tanto ma non troppo, prenditi tempo per te stesso, insomma ti dà tutta una serie di consigli che quando lo leggi fai un sorriso. È un piccolo dettaglio, ma è un piccolo dettaglio che fondamentalmente piace a chi ha questo tipo di prodotto. Questo brand fa dei prodotti tipo delle tute, ok? Da cose per stare in casa o molto chic, ma athleisure, ok? Si chiama. Quindi questo mondo un po' sportivo, ma che si può mettere anche per uscire. Bene, la cosa carina è che questa tag, quando tu la giri, ti aspetti di trovare come si lava il prodotto o quanto costa. In realtà c'è una bella frase carina e tu ti carichi, sei felice, fai un sorriso e ti ricordi del brand. Sono piccolezze, ma questi sono tutti sistemi di marketing che imparati, che partono dal mondo del lusso, poi arrivano anche al mondo consumer. Quindi, se volete alzare la persona del vostro brand, e questa è anche un'altra cosa una delle altre cose che si imparano in questo libro, beh, andate a lavorare su questi piccoli dettagli, perché sono dettagli molto molto fighi. Questa me la salvo, me la sono messa via adesso perché è veramente veramente bella. Ok, arrivo all'ultima, poi rispondo alle vostre domande, anzi vi do due o tre spunti ancora e poi rispondo alle vostre domande. Bene, questo si chiama The One Hour Strategy, è il libro più bello che ho letto negli ultimi 6 mesi e ve lo dico per distacco. Allora, per leggere questo libro, se sapete l'inglese, ci mettete senza distrazioni, credo, 1 ora e 10, ok? Per capire questo libro ci mettete 6 mesi, probabilmente. Questo è un libro che vi racconta come organizzare la parte strategica di un'azienda partendo da zero in momenti di cambiamento. O meglio, più che partendo da zero, far evolvere la parte strategica di un'azienda nel corso del tempo, anche in momenti di cambiamento, come quelli che stiamo vivendo oggi. Questo è un libro che è scritto da un professore della Business School di Amsterdam ed è un libro che praticamente io non vi voglio spoilerare, vi consiglio di leggere, ma vi spiega come a seconda del ruolo che la persona ricopre all'interno di un'organizzazione aziendale, il suo impatto e il suo interesse per la strategia deve essere differente. Se sei un executive, quindi sei una persona che ha potere decisionale, devi pensarci più spesso. Quanto più spesso? Molto più spesso. Poi leggetevi il libro e vi capirete quanto più spesso. Se siete a un livello di produzione, diversamente. Se siete una persona nella parte sales, diversamente. Insomma, ognuna delle funzioni aziendali deve approcciare alla strategia in modo diverso. Ma tutti continuamente devono approcciare alla strategia. Con che metodo? Col metodo che hai spiegato qui dentro, che è molto simile al metodo che usiamo in Loop. Infatti, mentre lo leggevo, mi dicevo: cavolo, io sta roba già la so, che figata. Ma soprattutto devono approcciarsi in modo continuo, continuo. C'è una frase che adesso vi ritrovo, datemi un attimo che la trovo, che è all'inizio del libro. Un attimo solo che. Ok. Che dice, e questa è a pagina 10 del libro, provi a capire quanto è ricco, questo libro qua dice: fai in modo che la strategia sia la regola, non l'eccezione. E qui poi tutto il libro vi spiega perché la strategia all'interno di aziende di successo è la regola e non l'eccezione. Tutti partono nella loro giornata nel pensare come migliorare dal punto di vista strategico il proprio lavoro. Che sia l'ultimo arrivato o il primo in gerarchia, tutti devono pensare a come migliorare la strategia delle proprie aziende. E questo è una cosa che io penso che se siete imprenditori o che se siete o siete dei consulenti dovete fare vostro. Perché se noi pensiamo di poter cambiare le sorti di un'azienda con un mondo che cambia velocemente, con una situazione economica disastrosa per alcune parti del mondo o comunque sempre più complessa, in una situazione di inflazione incontrollata, in una situazione di scarsa propensione all'acquisto, facendo sempre le stesse cose e aspettando, difficilmente otterremo dei risultati. Quindi dobbiamo iniziare a mettere dentro nel nostro lavoro, quindi fare insieme nei nostri processi di lavoro, il pensiero strategico. Per avere un pensiero strategico dobbiamo studiare, dobbiamo capire e dobbiamo anche confrontarci con gli altri. Per quello io dico che io, ma anche lui, la strategia è a tutti i livelli, perché l'ownership dell'azienda è vero che dal punto di vista teorico sta solo su chi è in cima, ma allo stesso tempo è condivisa da tutti. Perché? Perché se l'azienda non va avanti, non si perde solamente chi sta in cima, si perdono tutti dal primo all'ultimo nella gerarchia. Nel caso di Loop, come funziona questa cosa? Così ve la racconto anche come la facciamo noi. Io, Lorenzo, Simone, come sapete, siamo i tre soci e io sono il fondatore, loro due sono arrivati un po' dopo, di questa agenzia, di questa azienda che si chiama Loop. Loop è un'azienda orizzontale, noi non abbiamo dipendenti e io non sono il capo di nessuno, neanche gli altri due sono capi di nessuno. Però per fare in modo che Loop sia adatta a quelle che sono le esigenze del mercato e quindi si adatti allo suo tempo alle esigenze del mercato, cosa facciamo? Facciamo continui momenti di confronto con tutte le persone che lavorano con noi. Ci sono dei confronti di tipo tecnico, una volta alla settimana vediamo insieme e condividiamo la parte di strategia, ma poi ci sono anche tantissimi, tantissimi, ripeto, tantissimi momenti nel corso dell'anno, siamo anche in tanti, quindi anche poco fa il volume, in cui ci confrontiamo dal punto di vista strategico con ognuna delle singole persone del team. Qual è la cosa bella? Che ognuno porta sempre uno spunto nuovo, che poi noi andiamo in quanto executive e con molto più tempo per poi lavorarci, perché il nostro lavoro è fare anche questo, è fare principalmente questo, andiamo a catalogare, a raccogliere tutti i feedback e questo ci permette di migliorare. E da questi feedback nascono delle possibilità di migliorare la vita interna all'azienda, nascono le possibilità di migliorare la vita all'esterno dell'azienda, quindi i rapporti con i clienti, ma soprattutto ci portano a crescere e adattarsi al mercato. Ad esempio, ci portano a scegliere dei clienti migliori, ci portano a chiudere i rapporti con dei clienti non adatti al nostro target o soprattutto ci aiutano a capire cosa imporre ai nostri clienti e cosa invece accettare. Ci insegnano a creare dei team di persone fatte in un certo modo, capaci di lavorare assieme e ci permettono di capire se alcune persone sono adatte a certi progetti e ad altri no. Bene, questo libro, che si chiama The One Hour Strategy, costa 16 euro, vi arriva in un giorno perché è stampato direttamente da Amazon e vi assicuro che vi dà un vademecum estremamente tecnico di come affrontare la parte strategica della vostra azienda e anche un po' le riunioni e altre cose. C'è una bellissima tabella, che poi magari vi metto nelle storie, che spiega come deve essere fatta una riunione nel corso di un meeting sulla strategia. Poi ci parla ed è una tabella che praticamente dice che nei primi 2 minuti ci si saluta, ma poi cosa bisogna fare? Bisogna cominciare a lavorare subito sui vari punti e i vari punti devono essere condivisi prima, utilizzati, divisi in un certo modo, ottimizzati, in modo da poter creare tutti assieme non solo un momento di incontro e di brainstorming, ma anche un momento utile, perché ogni meeting si chiude con cosa? Con ciò che dovremo andare a fare, quelli che sono i compiti per casa. Quando io faccio consulenza, ultimamente ne faccio poche, ma aziende che mi piacciono, ma anche i miei collaboratori fanno così, alla fine della consulenza ci sono sempre i compiti per casa, perché se no noi siamo stati bravissimi a raccontare un sacco di cose, ci siamo tirati fuori tantissime idee, siamo tutti contenti, siamo tutti felici, ma se poi alla fine non ci diamo io faccio questo, tu fai quello, non si va da nessuna parte. E questo è uno degli insegnamenti che troverete all'interno di questo libro, i 16 euro meglio spesi dell'ultimo anno, anno e mezzo. Costa come un gintonica a Milano, ragazzi, quindi compratevelo. Bene, finiti i 4 libri di cui volevo parlarvi, sto parlando da una mezz'oretta e quindi vi do ancora 2 spunti finali. Spunto numero 1: se le vostre campagne vanno male, cominciate a lavorare su tutto quello che non sono le campagne. Se ieri andava e oggi non va più, probabilmente c'è un problema di tipo diverso. Andate a capire qual è questo problema. Per fare più soldi, secondo spunto, dovete aumentare su quanto spendono gli utenti, quanto spesso spendono e quanto vi costa acquisirli. Quindi, quanto spendono dipende dall'AOV, quindi cercate di alzare l'AOV in qualche modo. In momenti di crisi, probabilmente conviene lavorare su bundle multiprodotto, l'idea di scorta, ok? Fai la scorta di prodotto. Il punto invece numero 2, e tra l'altro la parte delle scorte, eccetera, trovate anche degli spunti qui dentro, ok? Punto numero 2, invece, se dobbiamo lavorare sulla frequency, dobbiamo trovare il motivo, dobbiamo trovare se ci sono dei clienti che potrebbero acquistare più spesso, e questa è una cosa interessante perché molto spesso noi pensiamo che i clienti siano tutti uguali, in realtà ci sono dei clienti che con piccoli effort acquistano più spesso. Uno, perché sono più legati al brand, ok? E due, perché effettivamente. Scusate, ho letto un messaggio bellissimo, tra poco lo leggo. E due, perché se noi curiamo meglio i clienti, capiamo quali sono le loro esigenze, e se capiamo quali sono le loro esigenze, potenzialmente comprano più facilmente. Ok? E cos'altro volevo dirvi? Quindi c'era quanto spendono, come spendono, no, quanto spesso spendono e la parte di quanto ci costa farli comprare. Ecco, in momenti di crisi non potete lavorare in momenti di crisi economica o di bassa propensione all'acquisto, come siamo adesso in Italia, non potete pensare che il costo della DV decresca in modo esponenziale perché voi vendete di meno. Non funziona così. Cosa dovete fare? Dovete migliorare l'AOV. Cos'è l'AOV? No, scusami, il tasso di conversione, scusatemi, il conversion rate. Perché? Perché semplicemente se voi migliorate il conversion rate, a parità di traffico che entra, avete più conversioni e quindi a parità di costo per click avete più conversioni e quindi vuol dire che il costo conversione diminuisce. Ok? Quindi, per essere molto concreti, dovete lavorare su quanto gli utenti spendono, quindi average order value, frequenza d'acquisto e conversion rate. Se lavorate su questi tre pilastri, vedete che i numeri poi miglioreranno, aumentando del 30% ognuno, ok? 30% rispetto al dato precedente, in un anno ho fatto il doppio del fatturato. Non mi sembra male. Bene, bene, bene. Ho finito di raccontarvi storielle, quindi rispondo a un po' di messaggi, rispondo a un po' di domande, quindi fatemi un po' di domande se volete. Intanto saluto il mio amico Marcello che dice che per fare più soldi dovete venire a prendere del benessere in Romagna da Veggiani. È vero, Marcello Veggiani che è questo nostro amico, questo mio amico Marcello, c'ha un ottimo ristorante a Mercato Saraceno, andateci, bomba atomica, bomba atomica. Posto preferito per il benessere del mondo. Ok, vediamo se c'è qualche domanda. Ho visto che questa sera siete stati molto molto attenti e poco poco demanding. Ecco, chiedono come si chiama il libro sul lusso. Il libro sul lusso si chiama, attenzione, così, The Luxury Strategy. Bene, attendiamo ancora qualche istante. Cosa vi do un po' di aggiornamenti? Allora, vi aggiorno che il corso che abbiamo registrato qualche settimana fa è in fase di montaggio. Lo stiamo completando, lo stiamo organizzando ancora meglio e tempo qualche settimana lo metteremo in prevendita e poi in vendita. Ok? È un corso in cui si parla anche delle cose che abbiamo detto oggi. Si parla di strategia, si parla di fonti di traffico, si parla di mix di fonti di traffico, di come migliorare il conversion rate, di queste cose qua. Quindi, fondamentalmente, io quello che vi posso dire è: se volete lavorare bene, multipiattaforma, diventare dei marketer veramente forti, vi conviene valutarlo. Arriverà tra poco. Anche perché fare corsi verticali, soprattutto se si devono spiegare le basi, secondo me è un po' passato come cosa. Cioè, ha senso costruire un corso verticale come potrebbe essere Facebook Ads Pro perché è un corso avanzato. I corsi base li trovate gratis online se volete le cose veramente base. Se invece volete qualcosa di un pochettino più avanzato, ma non troppo verticale, non troppo così, vi conviene lavorare multi piattaforma, cioè capire come queste piattaforme si incastrano una con l'altra, altrimenti non si va da nessuna parte. Bene. Rispondo alle domande. Il buon Claudio, il mercato dell'extra lusso come Hermès, secondo te, Hermès e Chanel, secondo te può adottare la stessa mentalità? Il mercato dell'ultra lusso usa proprio le leve che ci sono qui dentro. L'ultra lusso è il vero lusso, ok? Perché quello che noi diciamo è lusso, in realtà è semplicemente un premium molto alto. Per farvi capire, un brand come Gucci è un brand che lavora nel mondo del lusso, ma non è un brand di lusso. Ok? Saint Laurent è un brand che lavora nel mondo del lusso, magari la fascia alta del mondo del lusso, ma non è un brand di lusso, perché è un brand molto particolare. Oppure altri brand come Alaïa o dei brand come, non so, Marc Jacobs, Ralph Lauren, ok? Sono brand costosi, sono brand premium, ma non sono brand di lusso. Perché se voi volete un prodotto, entrate in boutique e ve lo comprate. Cosa succede invece se voi volete una borsa Hermès, se voi volete una borsa Chanel, se volete un prodotto di Delvaux, che è un altro brand francese? Entrate e non ve lo danno. E ve lo dovete meritare. E come fate a meritarvelo? Comprando quello che vogliono loro, entrando in una lista, come succede con Rolex, ok? Praticamente. E quindi fondamentalmente sono gli unici brand, almeno nel mondo delle borse, dell'abbigliamento, che si possono permettere questo. Questo è il vero ultralusso, questo è il vero lusso. Il lusso è essere, è non esistere, è essere inaccessibili, ma allo stesso tempo è fare in modo che tutti parlino di noi come il punto massimo su quel mercato. Esempio pratico, un paio di settimane fa stavo tornando ero in aeroporto a Parigi. Passiamo davanti alla vetrina di Hermès con Asia, vediamo una borsa che di solito non si vede in esposizione, bellissima. Ho detto, vabbè, faccio una pazzia, la compriamo. Entriamo, ho detto, voglio quella borsa che è lì fuori. E lei mi ha detto, e non è un modello, non è una Kelly, una Birkin, non è il top del top, era un brand, una borsa bella di Hermès. E no, niente, mi ha detto, no, non te la posso vendere. In che senso? È display only. Che senso? Ah, noi qui dentro vendiamo solamente i prodotti che vedi qui, e c'era un piccolo pezzettino di negozio con dei foulard e un po' di vestiti. Il resto è solo display, ti fa venire voglia, non te lo vendiamo. E tu dici, ma andate un po' a fare. E invece no, hanno ragione loro, perché io so che ne sto parlando e quindi alla fine hanno vinto loro. Quindi Claudio, per concludere, brand di lusso sono quei 3, 4, 5 al mondo veramente di ultra lusso, forse 10, e il resto è premium o comunque lavorano nel mondo del lusso, ma non sono brand di ultra lusso. Ok? Bene, cambiamo argomento. Per fare una campagna di generation con 20 euro al giorno, si può fare anche con 39 follower o consigli prima di fare interazioni per aumentare i like? Secondo te, uno prima di lasciarti il lead va a vedere quanti follower hai? No, va a vedere se quello che tu gli stai offrendo è quello che gli serve. Quindi sì, la puoi fare. Ma ho capito se 20, no, 20 euro al giorno sono sufficienti. Ok? Perché altrimenti non può funzionare. Ah, Claudio diceva, parlo anche della parte di seconda mano. Beh, la parte di seconda mano, ecco, vi do un altro spunto. I brand di lusso veri, ma anche quelli premium di fascia alta, cosa stanno facendo? Stanno cercando di controllare sempre di più il second hand per due motivi. Uno, per capire dove vanno i loro prodotti e capire quanti ce ne sono in giro. E due, per combattere la parte di contraffazione. Che è importante. Puoi ridire di nuovo i quattro libri, giusto per una carrellata veloce per chi è arrivato tardi. Sì, partiamo dall'ultimo. The One Hour Strategy. Cercatevelo così perché pronunciare il nome di questo autore che è tipo così è impossibile. Deve essere tipo Cryenbrick, però potrei sbagliare. The Luxury Strategy o The Luxury Strategy di Kapferer. Poi, The Copybook, edito da Tasken, non è un autore perché ce ne sono tanti. E ultimo, in quanto primo, Audience Personas di Massimo Giacchino. Così ho anche posizionato Giacchino in mezzo ai mega libri. Ok, qual è il miglior libro di marketing che consiglieresti ad un neofita? Allora, adesso ti rispondo prima in modo fintamente ironico e poi ti do un po' di spunti. Fintamente ironico, leggiti la Bibbia, è il miglior libro di marketing mai scritto. Poi per capire perché è il miglior libro di marketing mai scritto, Kotler sicuramente, quindi tutto quel mondo accademico del marketing, i libri di Kotler, adesso credo siamo arrivati a Marketing Management 5.0, 4.0, quindi i libri di marketing di Kotler o quelli di Blanchard che sono molto belli, molto completi. E poi libri sul copy, come potrebbero essere cash advertising o spin method, cose di questo genere, oppure per chi sta approcciando al marketing, anche Instagram e Facebook di Marchetto, molto bello, molto utile a livello marketing, nonostante abbia un paio d'anni. Questi libri qui, comunque parti dalle basi, quindi da Kotler e da Blanchard. E poi leggiti anche la Bibbia dopo averli letti, non in ottica di cristianesimo, ma in ottica di capire come hanno fatto a creare il libro più venduto della storia. Ok, qui vedo che c'ho anche degli champagne pronti in cantina Viggiani, quindi arriverò. Loro piano è un brand di lusso, è un brand premium. Quasi di lusso, perché se io voglio un prodotto Loro Piana non ho la lista d'attesa. Quindi è un brand di premium molto molto alto. Poi vediamo giù, 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 giù. Tu fumi e hai qualche vizio? No, non fumo. Non fumo, ho qualche vizio. Ho una sana dipendenza da social network. Dormo poco. Questo sono problemi e poi boh, adesso li ho limitati tantissimo i vizi, devo dire, sono stato molto molto bravo. In gioventù facevo molta più festa di adesso. Adesso non fumo, non bevo molto poco, eccetera. Perfetto. Nonna Pagliana di Marchetto, top, esatto. Senti, Fra, ma quel libro che consigliasti sulla comprensione dei consumatori di diversi paesi, come si chiamava? Si chiamava The Culture Map, è che ce l'ho in ufficio, ragazzi, se no ve lo facevo vedere. Si chiama The Culture Map, The Culture Map. Fichissimo, comprare subito. Non è proprio attuale, però vi dà degli spunti di ragionamento, quantomeno. È un libro che ha un po' di anni ormai, ma è stato un libro che mi ha cambiato molto l'approccio al marketing. Vabbè, qua dicono che è un brutto vizio che è di fare l'Inter, ma quello non è un brutto vizio, quello è una croce, cioè non è un vizio, non è una cosa consapevole. Una volta che te cominci a tifare Inter, diventi interista, non è che puoi cambiare, se cambi non vai da nessuna parte. Va bene, vediamo se qualche altra domanda, se no vi saluto tra poco, anche perché sono 50 minuti che parlo, quindi ho anche un po' rotto le scatole, immagino. Cos'altro vi posso dire di interessante, guardando quello che ho sul tavolo? Ah sì, che andrò di nuovo negli Stati Uniti, questo è un altro punto che vi dirò, quindi prossimamente sparirò per un po' dal lato live, ma vi racconterò un po' di Stati Uniti diversi. So che generalmente non si parla mai di altri formatori, ma cosa pensi di Big Luca, l'infobusiness che promuove? Ma io non sono stato suo cliente, osservo un'ottima capacità nel comunicare a un certo tipo di target. A livello pratico non ti so dire se è buono o se è cattivo. Io posso dire che mi fa molto ridere, nel senso sorridere, non nel senso che lo derido. Non mi piace un certo tipo di comunicazione, ma a me, ad altri piace, poi, insomma, posso essere un fuffaguru o meno, già il concetto di fuffa è tutto da dire. Diciamo che tra tutti quelli che sono sul mercato è anche uno dei più longevi, il che fa capire molte cose, perché prima di lui c'è la merenda, c'è ancora, c'è lui, ce ne sono pochi che usano quel tipo di marketing in modo profittevole. E quindi non ti so dare un'opinione, io ti vedo, posso vedere di come comunica e come showman è proprio bravo. Oltre a Kotler, qual è l'altro autore? Si chiama Blanchard, però non so neanche se l'abbiano rinnovato il libro, l'ho studiato all'università. Il libro sul copy si chiama The Copy Book, proprio il libro sul copy. Più facile di così, Alice, non si può. Ok? Fra, ti vedo un po' stanco. Eh sì, guarda, ti dico Angelo, sono un po' stanco questi giorni perché sono vecchio e quindi sono stanco. Per questo motivo, visto che sono stanco e vecchio e visto che altre domande non mi sembra ne stiano arrivando, vi dico ultime due cose. Uno, pubblicherò questo video su YouTube, se lo vedete, like. Due, consigliatelo ai vostri amici. Tre, se avete delle domande, fatemele anche in privato. E 4. Studiate, leggete, divertitevi. Rispondo all'ultima domanda di Matteo. Quanto conta la lingua inglese nel marketing? Troppo. Se non parlate inglese o se non capite l'inglese, perché io ripeto, l'ho detto anche prima, il mio inglese non è sufficiente da fare una lezione in inglese. Me la cavo abbastanza, ma non parlo bene l'inglese come potrei e vorrei. Ma io so leggere un libro in inglese, so comprenderlo al 99%. Bene, studiate inglese. È la skill numero uno per ogni marketer. E poi comunque viene anche sempre più richiesto nelle aziende, che male non fa. Bene, concludendo questa cosa, questa lunga live, io vi ringrazio, siete comunque in tanti, nonostante la poca, insomma, nonostante il fatto che non vi avessi avvisato, spero che i libri di cui ho parlato vi piacciono. Se li comprate, screenshot, taggatemi nelle storie così lo sa. E se vi piaceranno, fatemelo sapere. E buona serata. Ciao ciao.